Radio Nuova Trieste e Associazione delle Comunità Istriane hanno il piacere di offrirvi Istria. Storia, tradizioni, memorie di una penisola adriatica. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovata alla poetessa e professoressa Loredana Boglion. Ciao Loredana,
ciao,
ancora oggi fra noi. La poesia, tu dicevi, ti appartiene da sempre praticamente, e la lingua è la lingua della tua nonna, no?
Sì, la lingua della mia nonna. Difatti mia nonna è stata la persona che per prima mi ha aperto un po' le porte della poesia come espressione artistica proprio, ma non volutamente, perché lei mi raccontava le favole, aveva tutto un mondo suo, mi recitava le poesie del Pascoli, del Carducci, no? E dunque io già entravo in quella melodiosità praticamente, no? E la prima poesia che ho scritto l'ho scritta in lingua italiana, non in dignanese.
Certo.
Perché con lei, ecco,
si parlavi dignanese.
No, l'istroveneto, noi,
ecco,
l'istroveneto.
Sì.
Questa prima poesia la scrissi con la sua complicità, proprio perché lei amava la poesia. Allora mi trasmetteva indirettamente questa sensazione, questa sensibilità, no? E la cosa particolare è che a lei piacevano le rime.
Certo.
E allora la prima poesia parla di un uccellino che pigolava, poverino, no? Quelle cose lì.
Sì.
E mi fa tenerezza ancora oggi pensarci, no? È l'unica poesia che abbiamo scritto insieme, no? E ci tengo anche a dirlo, perché è stata creativa per me l'esperienza, no?
Certo.
Dopo io ho scritto tutto da sola, non ho scritto in rima perché non mi piaceva, no?
Sì.
Ma lei mi aveva aperto singolarmente la strada, ecco. E questo, sai, quando sei piccolina così, avrà avuto 8-9 anni, non so, non mi ricordo, la poesia ce l'ho ancora su un quadernetto.
La scorsa settimana abbiamo parlato di identità e della lingua anche nell'identità. La tua identità è particolare, come può esserlo chi parla un'altra lingua in casa? E come approfondire il discorso?
Beh, sai, va tutto ricercato nella situazione di isolamento che noi italiani d'Istria abbiamo avuto dal secondo dopoguerra in poi, no? C'era la guerra fredda, i 20 anni della guerra fredda, il fatto che comunque non si poteva parlare, e dunque tutte queste situazioni creavano un certo senso, ecco, di timore e di perplessità rispetto a quello che sei veramente, no?
Certo.
Allora, quando maturi veramente quello che sei, è una cosa molto molto più profonda e radicata, perché non c'è nel contesto sociale.
È vero.
E dunque si manifesta una forza, un'interiorità che non è smantellabile, e questa cosa in Istria è presente oggi come identità socioculturale della componente autoctona italiana d'Istria, proprio parlando così,
sì,
chiaramente di che cosa si tratta.
Certo.
E il fatto di cui si diceva per quanto riguarda la poesia, no? Come,
certo,
cura di sé, del mondo,
sì,
viene proprio vista da questo punto di vista, che c'è una comune volontà di riflettere sulla continuità e sulla progettualità del futuro,
certo,
anche attraverso la poesia.
E qui è da approfondire, perché? Perché naturalmente la nostra Loredana Boglion fa parte del gruppo di amici La Pergola della Poesia. Che dire? Qui si parla di identità a tutto tondo.
Sì, sì. Nel senso che La Pergola della Poesia è proprio, siamo un gruppo di 4 poeti di questa ultima generazione praticamente. C'è Gaetano Bencic, la Laura Markic e Mauro Sambi e la sottoscritta.
Certo.
E abbiamo iniziato un po' così, chiedendoci è possibile trasmettere al mondo e soprattutto alle nuove generazioni il discorso della poesia, il discorso poetico, eccetera, eccetera. Come fare? E l'idea di fondare proprio la pergola della poesia era proprio legata al fatto che si voleva creare un momento conviviale dei poeti, ma anche col pubblico.
Certo.
E c'è la risposta. In Istria c'è la risposta.
Ecco, parliamone, perché pergola ci si riferisce con la fantasia, no? Alla vera pergola vicino a casa, luogo conviviale per l'appunto.
Sì, sì.
Ecco. Che è rimasto tale nella cultura istriana o si cambia?
No, è la pergola come concetto è un momento molto molto presente come identità anche della non solo della campagna ma anche della vita attorno a casa eccetera eccetera, no? L'idea della pergola era perché noi ci siamo costituiti a ottobre, no? Ottobre del 2002, quando già i grappoli erano maturi, no? Eccetera eccetera. E ci siamo trovati proprio simbolicamente anche sotto la pergola di Nelida Milani a Pola, no?
Appunto.
Sì, e lì praticamente è venuta fuori la proposta che potremmo chiamarci la pergola della poesia. È lì che è sorta questa idea, perché a primavera, quando le viti vengono potate e quando si prepara la vigna per la stagione, no?
Certo.
Le viti piangono, si dice. Ci sono delle gocce che cadono, no, da questi vitigni, perché funziona così, insomma. E abbiamo detto, queste non sono lacrime di dolore, ma lacrime di gioia.
Sì, bellissimo. Sì, sì, sì. C'è una poesia allora, proprio.
Sì, sì, la vite piange, ma non è un pianto di dolore.
Ecco.
Ecco, in quel senso lì. E nasceva qualcosa di nuovo, no? Per noi nasce la pergola della poesia.
Ecco, ecco. E
una
come
nuova
siete
primavera.
Come siete visti? Come siete vissuti?
Ma siamo stati accolti molto, molto bene. Anche perché c'era proprio l'esigenza di portare questo rinnovamento, questa freschezza, diciamo, questo approccio alla poesia, questo momento di condivisione.
Il luogo d'origine degli altri tre poeti è lo stesso tuo?
No.
Perché questo va detto.
Sì, no. Siamo proprio, rappresentiamo un po' tutta la regione istro-quarnerina, perché Laura Marchigi è fiumana, è di Fiume, Gaetano Bencic è toresano, di Torre, e Mauro Sambi è di Pola, però vive in Italia, vive a Padova, lavora all'università e dunque lui comunque sono anche i poeti dell'ultima generazione, quelli che proprio caratterizzano un po' adesso anche.
Tu dell'ultima generazione non sei, quindi è un dialogo generazionale anche?
Sì, ma penso a generazioni di poeti che si sono affermati come poeti, non tanto anagrafici.
Ah, ecco.
Sì, sì, in quel senso lì volevo dire, sì, sì.
Bene, allora dici che, confessi, nel senso migliore del termine, che l'Istria risponde positivamente a voi. Cosa vuol dire questa positività? Serate poetiche?
Sì.
Incontri di poesia libera da svolgere anche col pubblico? Interazioni particolari?
Sì, anche con intermezzi musicali, diciamo, che portano anche una dimensione così. Si legge poesia praticamente, e laddove è possibile, laddove c'è condivisione proprio diretta, si dialoga anche col pubblico.
Sì.
Abbiamo fatto anche, per esempio, degli incontri conviviali proprio a tavolino, no? Come si dice, no?
Infatti,
quando proprio, ecco, sì. Tu leggi una poesia, la spieghi, ti emerge il contesto, emerge la valutazione, no?
Sì.
Allora c'è proprio quel momento di incontro anche col pubblico, e questo è bellissimo.
Certo.
E questo è quello che desideriamo fare. Adesso prepariamo per fine anno un incontro proprio per la poesia scritta nei vari idiomi istro-romanzi, perché la faremo a valle, perché tutta l'Istria sud-occidentale ha questa particolarità, no? Allora la pergola, come si diceva, entra un po' nella dimensione sociale e si accosta a questo ambiente, perché quell'ambiente è particolare, molto molto radicato sul territorio, è espresso proprio nella lingua arcaica, che io ho anche detto alle volte, no? È anche un'eredità ingombrante.
È difficile perché... anche da capire, perché ad esempio io, triestina, sono molto incuriosita, evidentemente dalle tue proposte, toccata nella mia sensibilità anche, però se penso a un dialetto veneto, che è il dialetto, è la lingua, o se vuoi chiamarla la lingua istro-quarnerina, è una derivazione, e allora dico, ma Goldoni è tanto più comprensibile.
Certo.
E sono altri mondi che emergono.
Altri mondi. E la cosa interessante è che da noi in Istria, visto che siamo stati staccati dall'Italia, no?
Sì.
E non avendo proprio per anni una comunicazione diretta, da noi si è sviluppata una coinè regionale istro-veneta, che è la nostra lingua materna,
certo,
la prima lingua praticamente.
Sì.
Poi si impara anche l'italiano, e in quest'area sud-occidentale dell'Istria c'è questo retaggio storico-culturale istro-romanzo, o istrioto, come viene anche
chiamato.
Ma
tu quando arrivi in un altro paese ti trovi a casa tua o cominci di nuovo a ricrearti un altro vocabolario?
No, io in Istria sono a casa.
Dappertutto,
dovunque,
con qualsiasi dialetto.
Sì, anche se vado adesso nella parte che soggiace all'amministrazione slovena, diciamo a Capodistria, io mi sento in Istria.
Certo. In che misura nel dialogo il tuo linguaggio può contaminarsi, se avviene questo?
Io sto attenta.
Stai attenta.
Sì, perché ci sono situazioni linguistiche molto problematiche dal mio punto di vista, frasi miste, no, praticamente.
Sì.
Quando vivi una situazione così di lingue e culture in contatto, può succedere, no? Che il bilingue equilibrato può diventare anche personalità biculturale, no?
Certamente.
Ma sono non ho le percentuali, non so quanti sono praticamente, però chi si vuole arrangiare e dire velocemente delle cose non conoscendo esattamente il termine nella lingua materna, no? Mischia.
Certo,
usa
sì,
così.
È normale. La contaminazione.
Questa. Uno è se c'è un rapporto diglossico tra le lingue, no? Uno se si parla di lingua italiana e di dialetto istroveneto, diciamo. E uno è se entra in campo la lingua italiana e la lingua croata, diciamo, o la lingua italiana e la lingua slovena. Sono due mondi culturali.
Sì, questo sì.
Questo è un altro discorso, no?
Certo.
E poi se uno non sa, perché a livello anche burocratico, amministrativo, eccetera, eccetera, se tutto viene gestito nella lingua praticamente croata o slovena, no? Finisce che l'uomo comune, diciamo la persona comune, non sa come si dice pratica, diciamo, in lingua italiana, no?
Sì, è vero, certo.
E sono quelle cose proprio che ti manca poi il supporto sociale per esprimerti nella tua madrelingua.
Certo. La scuola e la poesia.
E qua dipende da contesto a contesto. Io ho avuto molta fortuna a scuola, perché praticamente c'era la sensibilità da parte della nostra insegnante e c'erano i gruppi letterari. Allora col gruppo letterario praticamente, che si riuniva una volta alla settimana, io da piccolina come attività libere, no?
Sì.
Da piccolina, sin dopo la prima poesia con mia nonna, no?
Sì, certo.
Ho incominciato con le poesie che presentavo al gruppo letterario.
Nel secondo dopoguerra non si poteva parlare perché c'era la guerra fredda.
Sì.
Però si poteva scrivere e maturare artisticamente. Quindi
sì,
una forma di libertà dell'anima veniva riconosciuta?
E c'è stata questa questione della letteratura, che proprio per la componente italiana dell'Istria era l'unico modo per esprimere qualcosa e per dire qualcosa. Ed era sempre quei primi autori del primo secondo dopoguerra erano quelli ermetici, diciamo, quelli che dicevano, perché non, in una certa maniera, perché non si doveva dire tutto apertamente, no?
Certo.
E allora c'era come una specie di muro che non potevi oltrepassare, neanche in letteratura, no? E questa cosa, questa apertura è successa così di più verso gli anni Ottanta, quando insomma, ecco, c'è stata un'apertura e il primo proprio che ha aperto un discorso molto chiaro è stato Ligio Zanini, no? Col suo Martin Muma. E lui ha parlato sia dei campi di concentramento, sia di tutte quelle cose che sono successe in una maniera molto realistica.
Sì.
E da lì si è aperta un po' la questione, ma sempre in letteratura, sempre così, no? Oggi c'è più libertà, secondo me, ma questi primi autori avevano praticamente questa formula, no? Suggerire, dire senza dire, in quel senso lì.
La sintesi per certi aspetti è anche questo,
sintesi
è anche pregnanza. Perciò una parola può giocare tanti significati psicologici, non reali, no?
Sì, e tutto porta a una certa dimensione, a un certo contesto, no? E allora chi era più bravo praticamente a descrivere un po' anche quello che era successo senza entrare in nessuna polemica, riusciva anche a pubblicare qualcosa, no? Dopo poi noi in Istria abbiamo avuto sin dall'inizio il premio di poesia Istria Nobilissima.
Certo.
Che praticamente prevedeva la categoria della poesia e del racconto, della scrittura, insomma, narrativa. Esiste ancora,
certo.
Ma quando era partito era molto importante questo premio.
Era una rottura.
Era come un'innovazione.
Sicuramente.
No? E poi per noi era importante perché siccome le vie di comunicazione non erano così sviluppate come ora, no? Io da Dignano, se sapevo che a Buie, a Pirano, a Fiume, ecco, c'è questo stesso contesto, mi creava, no, il senso di appartenenza a un qualcosa,
certo,
di più ampio.
Certo.
No? Ma sempre come dimensione di cultura italiana d'Istria,
certo.
Perché noi comunque è come una specie di lotta continua, no, per legittimarsi. E da questo punto di vista anche la pergola della poesia è importante perché ti dà visibilità, ma non tanto al senso, ecco, di chi è presente come poeta nella pergola della poesia, ma nel fatto che questa cosa esiste in sé.
Sì.
E questo è importante per noi, forse è difficile da capire in una società omogenea dove non ci sono situazioni di lingue e culture in contatto e dove c'è una minoranza come la nostra che è stata castigata in mille modi, no?
Certo.
Eppure emerge sempre.
Sì.
C'è questa cosa che comunque, ecco, ci siamo.
Che rapporto c'è fra l'italiano e la lingua istroveneta?
È un rapporto, sì,
perché è lì che nasce il problema, perché tu inizialmente citavi la nonna che recitava Leopardi,
certo,
ecco,
certo.
Quindi era un altro mondo, totalmente un altro mondo, non solo per il fatto che era letterariamente e geograficamente era lontano, ma proprio perché non apparteneva al vostro vissuto.
No, però noi siamo quello che Pasolini ha detto nel suo libro del caos, il
certo.
Caos negli anni 60, no? Noi siamo l'Italia non italiana,
certo.
Cresciuti isolati praticamente e rimasti italiani. Adesso la nostra italianità sicuramente è diversa dall'italianità di un romano, di un milanese, eccetera, eccetera, perché è un'italianità istriana o istro-quarnerina.
Certo.
E dunque da qui praticamente bisogna partire per capire il discorso tra la lingua italiana e il dialetto istroveneto, che è formalmente la nostra lingua materna, quella che dà sostanza alla nostra vita comunitaria, no? E anche per esempio interessante il fatto che recentemente Maria Gregorio, che è stata un editor per varie case editrici, si è occupata di museologia letteraria, conosce un po' queste situazioni così particolari, no? Ha detto che ha scoperto letteralmente, lei vive a Milano, ha scoperto letteralmente la letteratura degli italiani d'Istria e dice: è una cosa unica nel suo genere perché è sorta dal nulla e si è creata da sola, perché per lei è chiaro che noi eravamo in una situazione di isolamento, ma siamo cresciuti e abbiamo creato una letteratura.
Un attimo, fermiamoci. È sorta dal nulla, e allora diamo più o meno un periodo di nascita.
E sempre devi considerare il periodo dello stacco da quando l'Istria è stata ceduta alla Jugoslavia.
Ecco, questo volevo dire.
Sì,
non c'erano precedenti?
Ma sì che c'erano, ovviamente allora, che c'erano. Ma questo, se tu guardi la letteratura dei rimasti,
ecco,
come ci
questo.
Definiscono tante
certo,
volte, no?
Certo, sì, è così.
Perché siamo rimasti, sì, ma eravamo sempre lì, no?
E questo è un fatto.
Ecco il discorso.
Sì, sono definizioni che partono da lontano.
Sì, se vuoi, guarda, se c'è un po' di tempo ancora, ti leggo questa poesia in istroveneto, così si capisce meglio.
Certo.
Che è di Mauro Sambi. Lui scrive, lui ha scritto poche poesie in istroveneto, però questa è interessante, ecco, si lega a questo nostro contesto.
Sì.
Tra l'altro anche un'introduzione del poeta Ligio Zanini scritta in rovignese. Leggo anche questa. Ei vago a spatala la sor pardouti compagna, là, in fora, ula el sil se sconfundo cul mar. E vado ad aspettare la sorte uguale per tutti, là fuori, dove il cielo si confonde col mare. Questo dice Zanini. È l'ultimo giorno di Mauro Sambi. Sotto costa, fra Stoia e Musil, sul nero dell'acqua s'affonda, guardavo il sol tociarsi in mar, zode ponente, impissar foghi, immensi nel scuro dei pini, alti sui scoi drio de mi. Pensavo che i morti andassi col sol, andò che il ciel tocca il mar, cosa savevo mi, iero putel? Con la prua a ponente, 60 miglia in fora, s'eriva a un'altra terra, no de piera, de sabbia e fanghiglia, con l'acqua né salada né dolce, no fiume e neanche mar. Bari de cane, nel gianico specia, l'acqua lissa, i par girlande posade nel caligo per quei canose più. Go porta qua con i miei morti. Muti, de nostalgia, dell'altra riva, dell'acqua fonda, dei colori scetti, della luce una lama de cortel, delle ginestre alte sora al mar. L'ultimo giorno i voleria tornar.
E questa è ben più comprensibile, come
sì,
lingua.
Come lingua, sì.
Certamente.
E c'è anche questa questione dell'Istria e della gente che se n'è andata, perché da noi c'è sempre questa percezione di chi non c'è,
infatti.
Di chi è andata via, di chi ha subito un altro tipo di violenza e noi un'altra, non si può dire. Ecco,
sì. Quel senso. Gli incontri come sono?
Gli incontri sono sempre più costruttivi, più aperti, più liberi, più accoglienti, sia dall'una che dall'altra parte. È veramente l'ultimo giorno li vorrei tornare, è proprio quel discorso che la terza generazione, no? Ha cambiato atteggiamento, secondo me. Anch'io appartengo alla terza generazione del dopo esodo, perché chi è rimasto sono i miei nonni, no? Poi sono arrivati i miei genitori e la terza generazione sono io, quella che solitamente in queste situazioni sociali è protesa alla comprensione, no?
Sì.
E così succede anche per gli esuli, no? E ci sono rientri, qua viveva i miei veci, no? Quello
certo.
È il discorso, no? Questo argomento c'è, sì.
Il richiamo,
sì.
Che altro dire? Per salutarci, lo spazio per una poesia non c'è, per una riflessione sì.
Io direi che sono molto contenta di essere venuta qua e di aver avuto la possibilità di parlare di poesia, no? Perché la poesia per me è anche un'espressione d'amore.
Sicuramente.
E in molte mie poesie c'è l'amore che non compare nei versi, no? Però come parola, però esprime questa manifestazione d'amore. È molto stimolante questa anche questa discussione, anche questa possibilità, ecco, di avere potuto così considerare più profondamente il dono della poesia, che è un dono d'amore.
Sì, e poi mi sto chiedendo, voi della pergola della poesia, dopo aver declamato le vostre poesie, in che lingua parlate?
Ah, in istroveneto.
Ma ognuno avrà il suo linguaggio, conseguentemente.
I fiumani parlano come gli istriani, praticamente, quando parliamo istroveneto. Per una maggiore complicità nostra, no? Noi siamo sull'istroveneto. Il nostro substrato culturale più profondo è legato a Venezia.
Sì.
Il discorso è quello.
È sempre quello.
Sì. E poi con la lingua italiana ovviamente si matura un livello di consapevolezza, non dico più moderno, ma quello che serve oggi, no? Tu senza la lingua italiana non vai da nessuna parte,
certo.
Il discorso è quello.
Quindi un discorso di comunicazione totale. Grazie a Loredana Bogliun, ospite graditissima, devo dire, della trasmissione Istria, che infatti si conclude proprio con te. E questo ciclo di trasmissioni si conclude con te. Quindi ti ringrazio ancora, Loredana. Ricordiamo l'ultimo libro di Loredana.
Sì, l'ultimo libro è La Peicia, che è uscito in versione plurilingue. E poi c'è il Par Cristo in Seina Imbroglio, che è il penultimo, che è uscito per la Buca Editore.
Cristo è Cristo?
Sì. Per Cristo senza inganno. E poi in questi giorni è uscito In tal silenzio, che è un libro tradotto in ciacavo gibinese, è plurilingue, c'è la versione anche croata e il dialetto ciacavo slavo, e dunque sono molto contenta perché anche qua si va incontro, vedi, in questo discorso di integrazione anche con l'elemento slavo, no, dell'Istria.
Grazie ancora Loredana e ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso Istria. Trasmissione sponsorizzata dall'Associazione delle Comunità Istriane.